Il Signore sia con voi.
E con il tuo
Dal
spirito.
Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzi, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Tornando a casa, provate a rileggere questo testo del Vangelo. E così un poco alla volta imparerete a leggere criticamente, perché in fondo per secoli noi abbiamo annunciato il nostro Signore in maniera un po' grossolana: ci basta che qua c'è un miracolo e tutto finisce. E un po' alla volta i passi perdono significato, perché fatto un miracolo, fatto due, fatto tre, poi in definitiva questo non sposta nulla nella nostra fede personale. Noi abbiamo bisogno di un dialogo molto più serrato con Dio. Allora, che è successo? Un paralitico è stato guarito. Ma proprio così? Rileggete con attenzione il testo, vedete, vi accorgerete che vi sono una serie di difficoltà non indifferenti. Immaginate, arriva un paralitico, noi diciamo portato da quattro persone, per la verità la parola persona non sta scritta nel Vangelo, portato da quattro su una barella. Non trovano da passare, già è strano un po' la folla, perlomeno se qualcuno ti fa passare. No, che fanno? Vanno sul tetto e scoperchiano il tetto. Capirete, per far passare una barella ci vuole un poco di spazio abbondante. Secondo, bisogna portare delle funi, perché non è che lo potete abbassare così. Terzo, immaginate un poco, dice, e scoperchiarono il tetto lì dove stava Gesù. E allora sto tetto com'era fatto? Se era un tetto di foglie, di rami, di cose via discorrendo, e allora è un fatto. Ma non come potevano salire sopra col peso della barella? Se era un soffitto di calcestruzzo, di qualche cosa, vi rendete conto che è come se uno venisse qua e per aprire il tetto mi fa cadere addosso tutto il tetto stesso? Che senso teneva Gesù Cristo e la gente che stava con lui in quella casa sarebbe subito uscita fuori, naturalmente. Non regge proprio, vedete, il racconto. Non regge proprio, quindi uno deve pensare: ma che mi sta dicendo qua il Vangelo? Che mi vuole raccontare? Chi sono quei quattro? Guardate che il numero quattro, quando ve lo trovate nel Vangelo, significa proprio i quattro Vangeli. Secondo, che senso tiene a un certo momento il fatto, la fede, vide la loro fede, la fede di chi? Del paralitico, dei quattro che lo portavano, che potevano essere quattro facchini. Non si capisce sta fede di chi è. Secondo punto, ci avete fatto caso che in questo racconto nessuno parla? Non parlano i quattro, non parla il paralitico, parla solo Gesù Cristo. E allora dice: la tua fede ti ha salvato. E che è la fede? La fiducia è come noi andiamo nei posti dove avvengono i miracoli per avere un miracolo. Quello è fede? No, sinceramente. Quella è speranza umana, che qualche cosa ti aiuti a risolvere i problemi. La fede è qualcosa di molto più serio. Avere fede in che cosa? Nella persona di Gesù, nella sua capacità solo di guaritore. E qua da guaritore si va continuamente. Che senso tiene? Poi leggetevi anche alla fine, vedete. Alla fine dice: perché voglio dimostrarvi che io posso rimettere i peccati. E allora vi faccio una cosa ancora più grande, vi faccio guarire il paralitico. E no, guardate, tutto il contrario. Guarire un paralitico è un fatto che può capitare, anche per fatti naturali. Uno può guarire, lo sentiamo ogni tanto per televisione, gente che improvvisamente risolve i suoi problemi di salute. Quella ragazza a Napoli cieca che un giorno si è alzata e ci ha visto. Quella ragazza che era stata ridotta paralitica, a un certo momento si è svegliata una mattina con già metri di piedi a terra e ora va a correre l'Olimpiade, la corsa, la maratona. Allora, la cosa importante è rimettere i peccati, se uno ci crede. E veramente quello lo fa Dio. La prova non può essere un fatto ancora più, meno importante, come guarire una persona. Poteva essere anche quello una paralisi isterica, quindi in quel momento quello si è alzato e è andato via. Ecco, noi continuiamo a raccontare questi fatti, quasi come se fosse una cosa che convince tutti. E poi ci meravigliamo che la gente non si convince. Per quello che vi ho detto io, in bocca a una persona che non crede, diventa un argomento decisivo per dire: ma voi col Vangelo ci raccontate solo frottole, voi ci raccontate solamente fatti stupendi, così, ma non ha nessun significato. Perché dovrei convertirmi a Gesù Cristo perché ha guarito una persona? Sapete che Sai Baba faceva le guarigioni, Tartuffo faceva le guarigioni. Di guaritori è piena la storia, anche al tempo di Gesù c'era Apollonio di Triano che faceva tutte queste cose qua. E allora ecco, bisognerebbe sapere andare un poco più al fondo delle cose e andare a guardare anche le parole. Paralitico, barella, sono parole usate poche volte e stranamente hanno dei significati particolari se uno le va a guardare bene. Per esempio, la barella si può tradurre uno che ti comanda, un padre, che però è un vorace, è un rapace, uno che ti vuole dare addosso. Chi stanno portando dentro da Gesù? Perché aprono dal soffitto? Non è forse perché a un certo punto Gesù possa avere il contatto con il cielo direttamente? Che cosa sta succedendo? E a noi dopo 2000 anni che interessa un miracolo vecchio di 2000 anni? Qua teniamo quelli di oggi, diciamo così. Staremo ancora a ricordare quei miracoli lì. Guardate, non c'è tempo per commentare queste cose, bisognerebbe farle con calma, ma noi cristiani, come più volte io vi ripeto, non studiamo la scrittura. Però qua, vedete, si nasconde forse un fatto molto importante. Si nasconde il fatto che Gesù Cristo ammette che ci possano essere tante persone le quali sono paralizzate nella loro realtà religiosa, ma che vanno accettate. C'è una frase proprio del testo il quale dice: quelli che stanno con me non stanno contro di me. Quelli che non stanno contro di me stanno con me, dice Gesù Cristo. Allora, in fondo, qua probabilmente proprio è la presentazione a Gesù Cristo, venendo dall'alto, vedete, portati dai quattro evangelisti della cultura del mondo, delle religioni del mondo. Fateci caso, noi molto spesso quando pensiamo, non so, agli indiani, pensiamo a un Gandhi per esempio, pensiamo a personaggi importanti di altre religioni che hanno dato una testimonianza viva di credere nella divinità, restiamo un po' colpiti. E poiché siamo un po' razzisti noi cristiani, finiamo col dire: no, sì, d'accordo, ma quello non era cristiano. Però tu ci vedi la luce della santità. Qua probabilmente il Vangelo sta raccontando quello che accadde ad Atene. Ad Atene San Paolo si presentò a un certo punto e quando cominciò a predicare non disse: il Vangelo dice, il Vangelo cosa c'è? Disse: io ho letto quello che hanno scritto i vostri profeti. Io ho letto Sofocle, Euripide, io ho letto Cleante E ho letto in queste opere, io ho trovato tanta verità, dice San Paolo. Ho trovato che giustamente si hanno detto che voi siete figli di Dio, stirpe degli dèi. Vedete, San Paolo comincia in quella maniera, perciò lo chiamiamo apostolo delle genti. San Paolo comincia con un discorso col mondo senza schifare il mondo, come facciamo noi. Noi siamo i cristiani, quelli musulmani, quelli induisti, quelli buddisti, via da quel lato. No, dice, cerchiamo di recuperare ciò che di bello sta dentro di loro. Ecco allora colui che è paralitico, che si alza e comincia a camminare, portandosi appresso quella lettiga, che poi in greco voleva significare proprio un letto di incapacità a camminare, un letto di immobilismo. Cioè, non vi preoccupate, quando noi incontriamo, noi ci troviamo con il discorso fortissimo con i musulmani. Come stiamo vivendo questo discorso? Tu là e io qua. E invece San Paolo ci suggerisce, secondo me anche questo passo, cercate di far capire dove non collimiamo, ma troviamo qualcosa che ci unisce. Lo diceva Giovanni XXIII. Non cerchiamo quello che ci divide, ma quello che ci unisce. Voi lo vedete ogni giorno nelle vostre case, con i vostri amici. Quante persone che si proclamano atei, però voi li stimate profondamente perché si dimostrano di essere uomini retti, uomini che fanno il loro dovere, uomini che mostrano di avere fede nella vita. Noi casomai bizzochescamente, quello non va mai in chiesa, quello dice che è ateo, quello parla male. Ecco, l'incontro tra il paralitico e Gesù è l'incontro nostro con le religioni del mondo, è l'incontro nostro con le persone che noi consideriamo non credenti e che invece in cuor loro lo sono certamente. E c'è poi, vedete, tutto questo a che cosa porta poi? Leggetevi le letture precedenti, che dice: io sto facendo una cosa nuova, dice nostro Signore. La divisione è stata sempre nel mondo. La cosa nuova che fa nostro Signore è la comunione, è l'unità. E questa unità noi dovremmo imparare a costruire. Questa è la cosa nuova. Sono passati 2000 anni da cristiani dalla venuta di Gesù Cristo e noi siamo ancora nel mondo spaccati fra di noi tutti quanti. Facciamo l'ecumenismo, la parola che è diventata di un'ipocrisia unica. Eppure io sono nato col Vaticano II come sacerdote. E allora parlavamo di ecumenismo pensando perlomeno di metterci d'accordo noi all'interno del cristianesimo. Mi sono fatto vecchio, fra poco me ne vado anche e io non ho visto proprio niente. Perché? Perché noi non abbiamo come valore la comunione, non cerchiamo di stare insieme. Non abbiamo capito che l'essenza della nostra fede è proprio questo qua, quello del mangiare insieme Dio, perché Dio sia tutto in tutti. Non abbiamo compreso che noi siamo all'interno di un corpo, quello di Cristo, e che dobbiamo in questo corpo, questa è la Chiesa, in questo corpo dobbiamo ognuno di noi fare il suo dovere, fare quello che Dio ci ha chiamato a fare. Questo non lo sentiamo proprio nella nostra fede cristiana. La nostra fede sono solo leggi, regole, questo si fa e questo non si fa, ma non abbiamo più questo spirito di costruire qualcosa di comune. E sapete dove lo paghiamo poi? Nelle nostre famiglie, che sono, diventano proprio la testimonianza viva del fallimento della nostra fede. Siamo sempre le famiglie, sì, no, bisogna unire la famiglia, la cellula fondamentale, sosteniamo la famiglia. Ma come si può sostenere la famiglia se noi non crediamo al gruppo, non crediamo alla comunione? Quale coniuge, quale figlio si pone come obiettivo nel momento in cui stai in una famiglia a costruire la comunione della famiglia? Si costruiscono gli accordi economici, si costruiscono le funzioni pratiche della casa, tutto interesse di quello, io mi interesso di quello, ma chi avverte che la sua fede, che il suo essere cristiano consiste proprio nel tenere unita la famiglia? Ma unita non per d'accordo, unita non sui soldi, su qualche altra cosa, ma unita come un cuore solo e un'anima solo, quello che io dirò fra poco, quello che noi mangeremo fra poco. Ecco, il nostro cristianesimo diventa sempre più intellettuale, sempre più sentimentale, ma poco sostanziale. E invece proprio questa è la cosa nuova. E purtroppo, vedete, nella nostra religione si è tanto ipertrofizzato l'organizzazione, le parrocchie, le diocesi, il Vaticano, gli ambasciatori, le processioni, le feste, eccetera, eccetera, i libri, che alla fine noi abbiamo perduto di vista l'uomo. Ma ci fate caso che voi siete tutte delle persone che nella nostra religione sono depresse? Ci avete mai fatto caso che voi siete una massa di peccatori che noi ci hanno insegnato non a essere una cosa grande? San Paolo, come dice, nostro Signore ci ha messo il sigillo dello Spirito, dentro di noi c'è una cellula staminale divina, quella nessuno ce la insegna. No, dobbiamo essere peccatori. Perché quando siamo peccatori, essendo sviliti nella nostra umanità, siamo più pecoroni di fronte a qualche capo. Perché quando uno non si sente di essere niente, a quel punto là, dice vabbè, devo obbedire a queste regole. Ecco, diceva Teilhard de Chardin, che era un uomo di grande fede, diceva: noi abbiamo perduto di vista l'obiettivo finale, la meta, e quindi lo slancio per andarci. Quando si fa una cosa, si fa una partita di calcio, si vuole arrivare alla fine con la vittoria. Quando si fa una corsa, si vuole arrivare alla meta. Noi cristiani siamo un popolo seduto, vedete? Un popolo seduto, peccatore, essenzialmente fallito. Ecco, la fede cristiana è una fede di meta. È una fede che dice: sei nato per portare vita nel mondo, vivi e fai vivere, crea comunione, perché questo è il senso della vita. Quando uno è morto si sfalda, la vita unisce, e questo dovrebbe essere la nostra regola morale. Perciò San Paolo dice: avete ricevuto la caparra dello Spirito, cioè vi ho detto, una staminale divina in ognuno di noi. E questa è la cosa nuova che il profeta annuncia: farò una cosa nuova. Vedete, noi siamo cellule del corpo di Cristo, e in questa realtà fa sì che ognuno di noi coopera. Le mie cellule epatiche funzionano in un modo, le mie cellule del derma funzionano in un altro, le mie cellule cerebrali funzionano in un altro modo, ma tutte funzionano insieme, e se una di esse si isola diventa cancerina e uccide se stesso, il corpo in cui si trova. Noi come cristiani dovremmo avere come valore fondante l'essere insieme, perciò facciamo la comunione, vedete? E il fatto è che facendo messe a manovella, facendo messe sotto, messe sopra, mattina, mezzogiorno, sera, a quell'ora, a quell'altra ora, abbiamo perduto di vista che ogni volta che voi venite qua e vi mangiate nostro Signore, e voi vi mangiate il giudizio sulla vostra esistenza. Siete in comunione o no? Questo è tutto. Non è che uno si mangia la cosa, fa la gente, ma posso fare la seconda volta la comunione, posso farla anche tre volte. Che significa? I santi facevano, nell'antichità si faceva come una volta l'anno, ma perché per il resto la comunione è una cosa che va vissuta all'interno della persona. Questa è la enorme presenza di Dio. Quando il testo del Vangelo dice alla fine restavano meravigliati, era questo, dice: ma come Dio è sceso in terra, ma come Dio si fa assimilare da noi. Dunque la mia vita non è una vita fatta di regole morali, ma di una regola: unitevi, che voi siate una sola cosa. Ecco, vedete, questo è l'insegnamento che la Chiesa oggi ci dà attraverso questi passi, che, ve lo ripeto, andrebbero meditati un po' più a fondo. Invece il Vangelo è diventato un fatterello, così era come lui faceva i miracoli, faceva questo. Ovviamente tutti i critici si mettono sopra e ci fanno le pulce ai nostri ragionamenti. Ovviamente per i bambini si fa addirittura, è ancora più smidollato questo fatto, e quindi la figura di Gesù diventa una figura di uno smidollato che sta là, che però fa i miracoli, eccetera. E noi in questo pietismo da tre soldi ci siamo giocati una partita notevole, vedete? Perché la forza di ognuno di noi sta nella meta. Quando uno studia, studia per una laurea, studia per un titolo da raggiungere. Quando uno corre nella vita, corre per guadagnarsi una casa, una situazione economica, una persona con cui convivere. Come cristiani siamo proprio un popolo seduto, 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 che non si alza quasi mai, se non per fare qualche passeggiata con una candela in mano, fare una bella manifestazione a Piazza San Pietro o a qualche altra piazza del mondo. E poi? Ecco, fratelli miei, vi dico questo, ma non per criticare, perché mi devo criticare io per primo, ma per un fatto che noi perdiamo la bellezza della vita. Che cos'è la giovinezza in fondo che affascina un poco tutti? Che quando si è giovani si è proiettati in avanti. Da giovani si spera, da giovani si costruiscono futuri da poter realizzare. Chi di noi da giovane non ha pensato diventerò questo, potrò fare questo? Noi cristiani siamo diventati vecchi, vecchi, vecchi. Perché a chi comanda serve che noi siamo peccatori e vecchi, falliti, bisognosi, eternamente dipendenti da qualche cosa. No, voi avete dentro di voi la caparra dello Spirito, cioè la vita di Dio. Siete figli di Dio e siete stati chiamati a essere, come dice, operai del Regno. Una bella frase che si ripete. No, siete stati chiamati a essere operai di vita, a costruire la vostra vita per l'eternità e costruire la vita intorno a voi. Siete una cellula che deve fare il suo compito all'interno del corpo. Ecco, vedete, la vostra storia della barella, dei quattro, eccetera, eccetera, a mio parere significa questo, ma non ho né il tempo né la possibilità di potervelo dimostrare. Ecco perché mi sono rivolto al passo di San Paolo e al passo del profeta precedentemente. Rifletteteci sopra.